tutta
voglio
questa...
parlare di rane, visto che abbiamo parlato di questa iniziativa.
Sul Solar Return, cosa vogliamo dire?
Cosa vogliamo dire? Non lo so, ma se uno è nato di notte, cosa succede? Dio, è spacciato, non può fare niente.
Cioè, perché tu sei nato di notte?
Sì, da quello che mi ricordo vagamente. Era buio.
Era buio. E quindi vabbè, ci torneremo sul Solar. Ma tu avevi anche una battuta da fare, Nico? Sei a posto?
Io?
Sì, a posto.
No, battute? No.
Oggi invece citiamo Shakespeare. La frase più famosa di Shakespeare è...
Aspetta, qual è?
To be.
Ah, è lui, sì, è vero, la blendo, no? Essere o non essere, questo è il
problema, il dilemma.
Io preferisco non essere, nel dubbio, comunque.
No, siamo d'accordo, troppe responsabilità.
Yes.
Ma noi oggi la diciamo con un to be.
Con due E, to be or not to be. Beh, gioco di parole già strausato.
La pina, ma certo.
Non la pina, ma la pina.
Siamo
esatto.
Sul pezzo. Oggi parliamo di api, ma lo faremo in un modo un po' diverso. C'è una ricorrenza, una giornata mondiale che si celebra quando?
Oggi stesso, il 20 maggio di ogni anno, si celebra la giornata mondiale delle api.
Ah, che carino.
Per sottolineare la loro importanza nell'impollinazione e per la vita su questo pianeta. Quindi tanto dipende dall'impollinazione realizzata dalle api, ma ci sono anche altri impollinatori.
Un insetto che ha ispirato la storia nell'architettura, nella moda, un impatto anche sui grandi politici che hanno proprio segnato dei momenti storici, come Napoleone o altra gente, anche famiglie importanti che si sono associati all'ape come simbolo di famiglia.
Proprio così ne parleremo, come la famiglia Barberini.
Quod non fecero un Barberi, fecero un Barberini. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptionally me. Hate all you want, but I'm dangerous. You're gonna burn your tongue on this tea. Might show up late, might be on time. Just wait, I'm coming, Kiki. This paparazzi routine, bitch, I came to be seen. Yes, serve a little sass. Yes, with a little side of. Yes, got the front row screaming, okay, okay. Turn the dance floor into a runway. Monday through Sunday, I can turn a dance floor into a runway. Monday through Sunday, I can turn a dance floor into a runway. I can turn a dance floor into a runway. Tell them make room, my body's the entree. I can turn a mad hoe into a fan. Cameras flashing, lights on, time to go. Click, 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 everywhere I go. Get it, can't get me, face card froze. Into a runway. Scendiamo dalle passerelle, ma ci torneremo in questa ora, perché lei ha fatto da colonna sonora al film Il Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga, sempre sul pezzo. Noi oggi in passerella ci andiamo perché diversi stilisti, da Dior a Gucci, che ne ha fatto la sua icona, il suo logo, hanno dato attenzione e rispetto a questo insetto, l'ape, così fragile, ma così meticolosa, così intraprendente, così ligia al suo dovere, ma così importante anche per la nostra sopravvivenza sul pianeta, Christian.
Sì, partiamo da lì, poi arriviamo subito alla moda, per dare un sito, quello della Federazione Ticinese di Apicoltura. Il sito è apicoltura.ch per tutte le vostre informazioni legate al funzionamento di una colonia e sulle api e sull'apicoltura in generale. Quindi questo è un po' il sito di riferimento. E poi guardate la puntata di Siamo Fuori questa sera dall'apiario didattico di Mezzana. Così abbiamo fatto il... Magari per riagganciarmi a quello che diceva il nostro ascoltatore Agostino, ci sono delle iniziative, c'è la possibilità di adottare un'arnia, vale a dire che si sostiene un apicoltore locale che lavora in maniera sostenibile, e poi come compenso si può ricevere parte del prodotto dell'alveare. Però ecco, sono tutte informazioni che dovete cercare in rete, non ho tutti i dettagli sotto mano in questo momento, ma è qualcosa che si può fare a favore delle api.
Tu mi hai dato un plicco di informazioni partendo dal fatto che oggi, 20 maggio, è la giornata mondiale istituita dalle Nazioni Unite nel 2017, una data che nasce da una preoccupazione, no? Che era quello di vedere il declino di questi impollinatori, e molte specie erano minacciate, sono in forte diminuzione ancora oggi per vari fattori, e oggi non ci soffermiamo, come abbiamo detto, questo, ma tra perdita di habitat, pesticidi, tanti temi climatici, inquinamento, specie invasive, insomma è un tema sempre di grande attualità che ci deve lasciare sensibili al tema, perché davvero l'ape è un elemento prezioso della nostra sopravvivenza, per la nostra sopravvivenza sulla terra.
Certo, poi è vero che noi quando parliamo di ape pensiamo all'ape domestica in generale, quella che produce miele, insomma tutti conosciamo nei vari alveari, ma c'è tutta una serie di specie, sono circa 600 in Svizzera, le cosiddette api selvatiche, che hanno anche soprattutto una vita solitaria, ma che intervengono in maniera molto importante nell'impollinazione. Questo ne parleremo, verrà affrontato a prima ora venerdì sera. Ma è chiaro che sono api, questi insetti sono estremamente importanti dal nostro punto di vista, e inoltre hanno anche colpito il nostro immaginario collettivo, la cultura in generale. Oggi ne parleremo, andremo, come hai detto, magari cominciamo anche dalla moda, almeno in parte, poi per arrivare fino all'ape Maya, che almeno quelli di una certa generazione si ricorderanno bene.
Lo accarezza il sole.
Che emozione.
Si sveglia l'ape Maya dentro un fiore.
Apre gli occhi sorridenti, stropiccia le sue ali trasparenti.
E qui il momento.
Vola, 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 la primaia. Gialla, nera, nera, gialla, canto Gaia.
La sappiamo tutti.
Vola sopra un monte, sfiora il cielo.
Che è felice, la senti l'energia, felice,
felice
di queste api, che poi hanno proprio una dinamica societaria, ognuno ha il suo ruolo, e loro sono un po' più le api balosse, perché sono quelle piccole, l'ape Maya col suo amichetto.
Che poi tra l'altro era in giro col grillo, con insomma una gang di insetti
gang
lì
di
che
insetti.
Ne combinavano di tutti i colori.
La gang di insetti, quindi ci torniamo tra un attimo, rimanendo ancora un po' dopo, perché questo era un cartone già degli anni 80, andiamo al 97 con gli articolo 31, e poi torniamo a parlare di api, partendo dall'ape Maya, che ha delle sorprese di cui magari non sapevate.
New York, nella casa degli specchi a Luna Park, sul lungomare di riceve su un tandem, a Londra sopra il Big Ben.
Sì, te lo direi così, e cos'ha mille modi di fare l'amore.
Così, e cos'ha quando penso a te ti parlo. Persino sul trampolino bambina, quando andavi fiori sul balcone, in un bar pieno di persone sopra il bancone, in treno, in aeroplano, in barca, su quel ramo del lago di Como, poi a Milano, in cima al Duomo. Baby, te lo direi a Napoli, sul vulcano, dentro la casetta dei puffi al mini golf, e nel confessionale sarà il tuo padre Ralph. Guarda tu, te lo direi da fare imbarazzare Belzebù, guarda il mio menù, ho su ricette per antidoti ai tabù. In più, baby, non è il mio stile annoiare le ladies, vedi che a stomach lady non manca mai la fantasia, e su due piedi ti potrei portare via, magari a dirtelo in stile casa nella prateria, in una fattoria, nel fienile o in funivia, in montagna, all'università di Bologna, nell'aula magna, mica male, sarebbe originale dirtelo facendo un bagno termale a San Pellegrino, o in un camerino di un grande magazzino, o mentre fai shopping, oppure dirtelo facendo bungee jumping, e la mia bocca sul tuo ombelico sarebbe il piercing.
Sì, te lo direi così, e cos'ha mille modi di fare l'amore.
Così, e cos'ha quando penso a te ti va. Te lo direi in campi deserti, in prati verdi, in spazi aperti, in un furgone porta merci durante il derby, nello stadio, e tipo il video dei Cure Close to Me, nell'armadio. Te lo direi in discoteca, in centro pista, in biblioteca, nella sala d'attesa del dentista, in salita o in discesa, in piedi o distesa, mentre fai la spesa, al supermercato, sull'autobus affollato. Te lo direi su un dirigibile, poi su un sommergibile. Te lo direi a Messina in canotto, sullo stretto, sul cavallo, prima il trotto, poi il galoppo. Era un giochetto, per me sarebbe il massimo anche dirtelo in un letto.
Certo che se vuoi giocare sulla parola ape ne fai, infatti Elio dice la mia preferita la trovo al bar in serata, l'ape ritivo. Grazie Elio, cerchiamo di tenere alto il livello che già facciamo fatica noi.
No, va bene.
No, era molto divertente, cioè c'è anche di peggio, eh. Abbiamo fatto una bella rubrica su Rete 3, un inserto divertente, si chiamava c'era la penagia con DJ Monnezza, ne faceva di tutti i colori, era una balossa quell'ape lì. Nel frattempo abbiamo voluto aprire un ricordo, quello di Ape Maia. Sì.
E abbiamo un quiz.
Facciamo il quiz, vai.
Facciamo il quiz. Magari, beh, vi ricorderete, ma questa voce a chi appartiene? Tre messaggi, vediamo chi risponde giusto, correttamente.
Va bene,
facciamolo.
E nel frattempo che voi pensate, probabilmente non è la solita figura che faceva i cartoni animati, le sigle a cui siamo abituati, ma qualcun altro. Nel frattempo noi possiamo fare un tuffo in cimitero, c'è una storia un po' inquietante.
È vero, vuoi iniziare da lì?
No, non lo so, dimmi tu. Sì. Allora andiamoci dopo in cimitero.
Facciamo le curiosità sull'Ape Maia e poi arriviamo a chi ha cantato la sigla.
Ecco, hai ragione, in effetti sì. L'Ape Maia che mi fai scoprire tu, era un maschio, non era una femmina.
Ma la storia della Pemaena infatti è nata da un libro che è stato pubblicato nel 1912 da un autore tedesco, e all'inizio l'ape era un insetto maschio, così raffigurato nel libro, poi è stato, come dire, portato nei cartoni animati come ape femmina. D'altronde ha anche una base scientifica, visto che nell'alveare sono praticamente tutte femmine, i maschi come negli altri menotteri sociali vengono prodotti solo nel momento della riproduzione, ma generalmente queste colonie di api, formiche e vespe sono, diciamo, colonie soprattutto rette da individui di sesso femminile, quindi anche l'ape Maia, da appunto all'origine dell'ape maschio, è diventata ape femmina, che tutti, vabbè, conosciamo, abbiamo imparato a conoscere nei cartoni animati.
Ah, però scusa.
No, no. Grazie. Beh, è tua?
È mia.
Ah, fantastico.
È mia. Anzi, io volevo fare il mio brand e chiamarlo Ape Ro, come me, no?
Ah, ecco.
Ape Ro, Ape Ro. Mm. Era bella, no? Era
sì.
Bella. Tu ne avevi una migliore?
No.
Ok.
Mi astengo oggi da fare battute sulle api perché...
L'ape che è stata da sempre un animale importante, abbiamo detto, vuoi andare in passerella dritto dritto?
Ma possiamo, non so se qualcuno nel frattempo si è sbilanciato per sapere chi è la cantante della prima sigla, se qualcuno questo nome dice qualcosa.
Beh, hanno scritto Cristina D'Avena, ma non è Cristina D'Avena.
Diciamo che la risposta attesa era proprio quella lì, ma la risposta corretta non è quella di Cristina D'Avena, perché è Katia Svizzero, di cognome fa proprio così, che ha cantato la sigla e la voce che avete sentito. Tra l'altro leggevo una delle, venivano chiamate così, signorine buonasera, che annunciavano i programmi alla TV.
Sì.
Quindi è lei che ha cantato questa sigla per la prima volta e poi la sua voce.
Non per la TV svizzera, anche si chiama svizzero, no. Per la TV italiana, ok.
Il papà probabilmente è svizzero di cognome.
Magari un avo,
probabilmente.
Qualcuno era svizzero, se no non avrebbe avuto questo cognome. Fatto sta che le sfumature di ape sono veramente tante, abbiamo detto, la moda piena di riferimenti, ma anche la storia, insomma, tra api, natura e futuro. Quando pensiamo alle api, non so, subito ti viene in mente miele, fiori, estate, non so, no?
Sì.
Ma le api sono chiaramente più di questo, elemento fondamentale di ecosistemi, allo stesso modo simbolo di cultura umana e anche di funzioni, perché questo simbolo che poi è diventato araldico, che poi è diventato un'icona, anche che aveva toccato sensibilmente il grande Napoleone Bonaparte, perché Napoleone si rifà al simbolo di una piccola pina. Ci torniamo tra un disco?
Sì, decisamente.
Nothing makes a room feel emptier than wishing you were in there. Nothing makes a heart feel heavier than pieces of it missing.
Parliamo di moda, parliamo di rapporto tra ape e moda, che nasce molto prima dell'haute couture contemporanea. Christian, vorrei che ne parlassi tu, perché hai trovato delle storie molto interessanti.
Io, grande esperto di moda, risaputo questa cosa, chiaramente. No, vabbè, mi sono un po' documentato, ma poi conto su di te per approfondire. Ma è chiaro che quello del rapporto tra l'ape e la moda è ormai di lunga data e tocca vari stilisti e varie case di moda. Ne citiamo tre, senza fare, anzi anzi quattro, senza fare troppa pubblicità, però è un dato di fatto.
Non hanno bisogno di noi.
Ci sono Gucci, Dior, Alexander McQueen e Dolce & Gabbana, che sono tra gli altri ispirati all'ape, non solo per gli abiti, per gli accessori, per come decorazione, ma anche per tutta una serie di motivi. Ne cito uno, visto che si chiama Christian anche lui.
Sì.
Christian Dior, da quello che ho letto, ha un legame storico con l'ape, perché descriveva il suo atelier come un alveare pieno di sarte al lavoro. Quindi l'ape rappresentava precisione artigianale, disciplina e collaborazione, e da quello che leggevo era anche molto superstizioso, e l'ape era uno dei suoi portafortuna.
Che bello.
Non lo sapevo.
Ma è bellissima questa cosa. Chiaramente ci viene in mente Gucci, che è una delle più celebri, celebri brand, che ha come icona proprio l'ape. Quindi ape che è diventata uno dei simboli del marchio, quindi lo trovi dovunque. Uh-huh. E Gucci anche qui cosa aveva spiegato? Che cosa rappresentava per Gucci?
Beh, per lui era, alla fine diceva che rappresenta la nobiltà, la collaborazione, creatività collettiva. Un po' sempre ritorna a questo modo di lavorare assieme, di avere la precisione, quello che l'ape, come dire, anche rappresenta, no? Quindi diciamo che in molte collezioni l'ape è presente, ma anche insieme ad altri animali, farfalle, leggevo anche serpenti, un po' per sottolineare anche questo legame con la natura. Ricordiamo che abbiamo già fatto una puntata sulla quanto la moda cerchi di diventare più sostenibile, perché è uno dei settori che ha un grande impatto sulla natura, e sempre di più gli stilisti cercano di prestare attenzione a questo aspetto. Non ne parliamo oggi,
no.
Rimandiamo a una puntata che abbiamo
pensiamo già fatto. Pensiamo alle fourrure, alle pellicce. Il tema delle pellicce è molto controverso, anche questo.
Decisamente, sì, sì.
Sulle passerelle newyorkesi erano state proibite le pellicce vere, però anche lì la falsa pelliccia creava altrettanti problemi ambientali per lo smaltimento, ma ne torneremo a parlare a momento debito. Mi piace per esempio McQueen, che in una collezione aveva richiamato non soltanto l'ape, ma proprio il tema dell'alveare.
Una collezione intera, cioè alla fine, oltre ad avere degli abiti di colori bianco, giallo e neri ispirati all'ape, non a fede okeistica, c'erano anche degli accessori tipo reti, come un po' le protezioni che gli apicoltori usano quotidianamente.
Bellissimo. È un po' più barocchi, un po' più kitsch invece Dolce & Gabbana.
Beh, dolce perché il miele, no, non era
bruttissimo.
Era bruttissimo.
No, era bella, dai, te la lascio, era bella.
Lasciamola lì sospesa, no. Ormai è.
No, gli avevano messi come gioie.
Raccontala tu dopo il disco.
Va bene.
Diamonds taking shape.
Allora, stavamo parlando di stilisti, perché l'ape affascina così tanto gli stilisti, perché appunto è delicata ma organizzata secondo Dior, è naturale ma geometrica, basta pensare alla definizione del nido d'ape, questa struttura esagonale che ha ispirato tessuti, ricami, motivi decorativi, ma anche, non soltanto la moda, ma anche l'architettura. Anche qui c'è un tema che affascina molto Christian, quindi uno dei suoi 800 miliardi di libri, che libro è quello lì?
No, vabbè, è un libro che abbiamo già citato nelle puntate precedenti.
Oh no, già citato non lo posso tollerare.
Cioè, non c'è la reedizione, per una sola l'avrei comprata. Ma quando gli animali e le piante ci ispirano, da questo libro prendiamo diversi spunti per queste puntate, come prendere, come dire, come guardare alla natura, come studiarla per cercare delle soluzioni concrete per la nostra vita di tutti i giorni. E uno dei campi d'applicazione è l'architettura, e si parla delle strutture a nido d'ape, che sappiamo sono estremamente interessanti perché rispetto a un materiale pieno sono più resistenti e sono anche più leggeri, quindi adesso sempre di più si cerca di inserirli come elemento architettonico, come materiali che sono resistenti e leggeri per le costruzioni in cui abitiamo, per esempio.
Mi piace molto uno dei sottopunti, quando abbiamo redatto la nostra scaletta per oggi, tu l'hai titolato "L'ape europea compagna di merende da 9000 anni". Compagna di merende,
sì, no,
perché mangiamo il miele, in questo senso.
E sì, forse c'era anche il richiamo lì, però sai, sono bozze per noi, per far capire un po' il tema, ma anche questo è uno studio interessante, è stato pubblicato qualche anno fa, i ricercatori hanno cercato di capire da quanto tempo abbiamo l'ape come alleata, diciamo, non è completamente un animale domestico, non viene considerato tale, ma è chiaro che il miele e altri prodotti vengono sfruttati da, questo articolo dice, di almeno da 7-9 mila anni prima di, 7-9 mila anni fa, quindi risale a quei tempi.
Qui parliamo di ape domestica, quella mellifera, quella che fa il miele.
C'è chiaramente altre varietà ai tempi, ma è chiaro che si parla della capacità dell'uomo, dell'essere umano, di andare a prendere il miele e di raccoglierlo attivamente. Quindi lo studio è stato portato avanti proprio analizzando sui vari reperti le tracce di grasso, dei lipidi o lipidi, come si dovrebbe dire, presenti su questi reperti. Hanno fatto delle analisi molecolari ed è uno studio che ha coinvolto diversi ricercatori a livello mondiale, diversi reperti che vanno dal nord Europa fino giù alla regione, fino in Africa. Quindi sono riusciti un po' a datare questo inizio dell'uso del miele a 7000-9000 anni fa, abbastanza curioso, quindi è da un po'. D'altronde ci sono anche delle pitture o delle rappresentazioni del passato che richiamano la capacità dell'essere umano di andare a sfruttare il miele, chiaramente non nel modo che conosciamo oggi, ma è qualcosa che ha un non so che di antico.
Dicevi addirittura tempi del Neolitico, dell'era glaciale, testimonianze anche da libri come quello di Virgilio, che raccomandava cose legate al mondo delle api. Io mi sono sempre chiesto, no, avevi da aggiungere su questo?
No, diciamo che abbiamo dato l'idea, insomma, è qualcosa che non è proprio recente, ma no, che abbiamo scoperto anni e anni fa.
Mi sono sempre chiesta se mangiando il miele facessimo uno sfruttamento dell'ape. Da piccola mi sentivo in colpa, dico magari gli portiamo via qualcosa che era loro e loro lavoravano. Cioè, ho sempre avuto questo senso di colpa da piccola.
Ma no, beh, è chiaro che questo tema lo puoi portare su tutto quello che ci fornisce alimenti,
per esempio.
Mm. Però chiaramente viene fatto sempre in maniera il più sostenibile e non porta un pregiudizio all'alveare, in questo caso direi che non è un problema.
Un'altra grande polemica su cui non ci soffermiamo oggi è il miele creato in modo sintetico, che...
Allora, non essendo io un produttore di miele, direi che teniamo questa domanda in sospeso e ne parleremo con un qualche apicoltore per sentire, toccare con mano questa tematica, che è sicuramente un tema caldo, ma va da sé che è molto meglio quello naturale raccolto tradizionalmente.
Certo.
Il canto delle sirene mi ha raggiunta lo stesso, non portavano il mare e neppure l'oblio. Forse un attacco di cuore che era anche un po' il mio. Di quest'età non so che farmene, a quest'età non so dove andarmene, coi sogni che si infrangono al margine. Di quest'età non so che farmene, a quest'età non so dove andarmene, coi sogni che si infrangono al margine. Come lutto vicino, eri più che perfetto, il tempo volava spietato, trafiggendomi il petto, col vestito da festa, per il solito invito, correvo verso il declino, dritto da passo spedito. Di quest'età non so che farmene, a quest'età non so dove andarmene, quei sogni che si infrangono al margine. Di quest'età non so che farmene, a quest'età non so dove andarmene, quei sogni che si infrangono al margine.
Allora, cominciamo dal santo protettore del mondo degli apicoltori.
Sant'Ambrogio.
Così
no? Leggevo, poi magari qualcuno ha altri riferimenti, però leggevo che è legato molto all'apicoltura, anche perché la leggenda narra che quando era ancora in culla, uno sciame di api si posò sulla sua bocca senza pungerlo, infondendo in lui il dono di una parola e di una sapienza dolci come il miele. Questo è quello che viene riportato dalla leggenda. Però, vabbè, penso che Sant'Ambrogio è una figura piuttosto importante, diciamo, in questa, nella regione in cui viviamo, regione allargata, no?
Certo, assolutamente sì. E a proposito di importanza, andiamo sui simboli imperiali, napoleonici, in particolare. Lui che è rimasto molto affascinato dall'ape da sempre, Napoleone Bonaparte, a un certo punto ha fatto il balosso, è stato mandato in una prima fase di esilio all'Elba, chi è andato a farci delle passeggiate, Monte Capanna, si raccontano di posti dove lui passava le sue giornate, ma guardando al vessillo che rappresenta l'Elba, ecco, anche lì ricadiamo sull'ape.
Sì, perché c'è la bandiera bianca con una striscia rossa obliqua che riporta tre api ed è proprio una bandiera proposta da Napoleone per quelle che erano le cosiddette Bonneville, dove appunto erano quelle che lui riteneva le ville, le città amiche, e quando è andato in esilio all'Elba aveva portato questa bandiera, quindi l'ape, simbolo importante che lui aveva voluto riscoprire per legarsi alla dinastia dei Merovingi, che attesta la Francia, le radici francesi, proprio questa era un po' la sua scelta per staccarsi anche dal giglio, quindi è ritornato a prendere l'ape.
L'ape, esatto, uno dei simboli imperiali, quindi tre api, tre significati per Napoleone Bonaparte sulla bandiera dell'Elba: lavoro e ordine, potere imperiale e continuità con le dinastie antiche franche, dei Merovingi in particolare. E c'è una bella storia su un Merovingio, o comunque su un avo rispetto a Bonaparte, che l'aveva un po' ispirato.
Sì, la tomba di cosiddetto Childerico I nel 1653 fu ritrovata, la tomba di Childerico appunto, e gli ornamenti reali contenevano oltre 300 piccole api d'oro, quindi questo, diciamo che Napoleone ha voluto riprendere l'ape proprio per dare una continuità ideale con quella dinastia, quindi viene un po' da lì.
Bellissime queste curiosità, ne trovate un sacco di curiosità sulle api che uno non si immagina, al punto che addirittura, vabbè, in questi giorni siamo un po' martellati anche sui social, forse perché è proprio...
Sì, perché è la giornata dell'ape, per quello volevamo dare un taglio complementare a tutto quello che già circola in rete. Tra l'altro, magari diciamo che per la giornata ufficiale potete andare sul sito della FAO, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di cibo e di alimentazione e di agricoltura, dove trovate un PDF intitolato Be Together, che spiega un po' il perché e qual è il tema della giornata mondiale del 2026 su questo insetto.
Ci sono a volte degli agglomerati, quindi degli sciami d'api che si posizionano da qualche parte e sembrerebbero rimanere lì stabili. Come si risolvono quelle faccende?
Mi viene in mente sciami, so che è un tema a te caro, lo sciamanesimo, ma è un'altra cosa. No, diciamo, quando sciamano la regina si sposta, è chiaro che dopo, una volta che la regina è posata da qualche parte, le api sono tutte attorno. Magari capita di vedere uno sciame che è appena partito in natura. In quei casi bisogna avere la capacità giusta per raccoglierli. So che quando ero ai tempi all'Uni a Losanna si andavano a seguire proprio per capire come facessero allora i pompieri dotati di scale eccetera ad andare sui vari alberi alti e sui vari cornicioni per recuperare questo sciame che era partito in natura. Quindi lì, come detto, si può, in quel caso è meglio rivolgersi direttamente agli esperti del mestiere, come i vari apicoltori che sono presenti sul territorio, e sicuramente vi possono dare ragguagli più precisi in merito.
Facevi sparire l'ape regina, tutte le altre seguivano.
È una questione di odori, alla fine quello che ci raccontavano era che tu devi scrollare bene il ramo su cui si è posato lo sciame, perché è importante che tu riesca a raccogliere la regina nel tuo sacchetto o contenitore, perché poi le altre seguono, perché non serve a niente prendere solo le operaie isolate, perché anzi poi si innervosiscono e diventa anche piuttosto delicato il recupero, quindi è meglio evitare di farlo così da soli se non si hanno le conoscenze
necessarie. Aiuto, soprattutto ben ricoperti di cose protettive, perché sennò finisci veramente
reti a gogo.
Esatto, brutto 5 minuti.
Put it on me. Brian and Tony, go let the ladies know. They got it going on. Oh.
passing, small or tall, and catch a glimpse or close be falling. Her neighbors calling, bawling, all this noise is so appalling. They must believe we're brawling, headboard gang till early morning.
Hey, sexy lady, I like your flow.
Yeah, I'll
beat your body's banging.
Yeah. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruised, and she's hooked, ain't no refusing.
I knew it all along. She was the perfect one.
Wow.
She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady.
You're driving me nuts.
I like your flow. Your body's banging.
Sexy lady. Sweet and nice.
You put it on me.
You know you got that feeling. Hourglass shape, girl. Wow.
Hey, sexy lady, you be fine. Drive me crazy, you be known. And on, and on. Hey, sexy lady, you be fine. Drive me crazy, you be known. And on, and on.
Got an extra sexy like,
oh.
And you make me wanna say,
hi.
When you shake, just shake it down
low.
Girl, you're wicked to rot it now.
Lie.
Girl, I like the way how you
flow.
Every time you're passing me
by.
Girl, you're wiggly, jiggly and
oh.
And you're wicked to rot it now.
Lie.
Yeah.
Hey, sexy lady. I like your flow.
Voila.
Your body's banging. Out of control.
See, I'm banging, yeah.
Abbiamo citato questa famiglia gossa del passato, dei Barberini, che poi venivano citati come dei barbari perché insomma avevano fatto un po' il bello e il brutto come volevano, accaparrandosi anche parti preziose di monumenti del passato a scopi personali. Ma sappiamo che la storia è piena di questo tipo di comportamenti di famiglie ricche.
Sì, poi magari però possiamo dire che ancora oggi si trovano delle api presenti su fontane, monumenti storici a Roma.
Grazie ai Barberini.
Grazie a, soprattutto a, beh, sia un esponente della famiglia dei Barberini.
Urbano, Papa Urbano, 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 Papa Urbano
in contesto urbano, sì.
Sì, in contesto urbano, esponente di spicco dei Barberini, che riempie letteralmente Roma con il suo stemma araldico, decorato appunto con anche qui tre api dorate, tre.
Sì.
Perché sempre tre?
È il numero perfetto, quindi certo. Sì. Beh, Napoleone.
Ma perché l'ape?
Che...
perché in quel caso lì? Perché pure che andare a rubar pezzi di.
Probabilmente simbolo anche lì di operosità, di ricchezza, la capacità di produrre il miele, un po' che ricorda anche dal colore l'oro. Quindi, insomma, c'è un'associazione importante tra l'ape e tanti aspetti positivi che.
Però vedi che
d'oggi.
L'ape passa questo messaggio di leadership, di potenza, no? Che unisce la magnificenza, per esempio, dell'arte o di una famiglia, è una perfezione che ritrovi in natura.
Allora, diciamo che queste società in generale, l'ape, ma anche quelle forse meno conosciute, che vespe e formiche, hanno sempre un po' colpito per la loro organizzazione, che noi esseri umani definiamo perfetta, priva di conflitti, tutto ben oliato e tutti fanno quello che sostanzialmente dice la regina. Al giorno d'oggi sappiamo che non è così, non c'è una regina che governa nel nido e dice alle altre cosa fare, l'organizzazione è più un fatto di segnali chimici. È vero che la presenza della regina inibisce la produzione di uova, ad esempio, da parte delle operaie, quindi un ruolo chiaramente ce l'ha, ma non è come viene rappresentato nei cartoni animati, lei è seduta sul trono e dice alle altre cosa devono fare. Non funziona così in queste società, e sappiamo anche che ci sono dei forti conflitti, soprattutto in quelle come dire, specie di menotteri sociali, in cui penso alle formiche che hanno più regine all'interno di un nido, dove i, diciamo, gli elementi che portano all'evoluzione della società sono diversi. Insomma, una regina ha la propria schiera di figlie, se vogliamo così, di operaie, ce ne sono diverse all'interno del nido, e questo può portare anche dei conflitti che sono regolati all'interno della colonia in maniera interessante, ne parliamo un'altra volta. Quindi, però, si idealizza la società delle api come qualcosa di super perfetto, senza problemi, ed è soprattutto importante per noi perché abbiamo dei riscontri diretti come miele, cera, propoli, eccetera, eccetera.
E anche forse per questo, questo viaggio dell'ape attraverso la storia dell'arte, la storia dell'architettura, la storia della moda, beh, non si ferma lì e entra in punta di piedi, come ci ha detto già Christian prima, nel mondo della spiritualità umana, intanto perché c'è per esempio un Sant'Ambrogio che non a caso, come ci ha spiegato Christian, è il patrono degli apicoltori, perché c'è questa leggenda della sua, del suo incontro da piccolo in culla con un'ape, con delle api, il simbolismo che però va oltre questi singoli santi, perché appunto c'è questo messaggio comunitario.
Sì, ma poi più che messaggio c'è questo, adesso è uscito uno studio il mese di aprile di questo anno, di ricercatori nello stato di New York hanno trovato proprio sotto nel terreno di un cimitero di New York, inteso lo stato, non la città.
Fermati. Cosa hanno trovato? Lo raccontiamo tra un tempo, bisogna fare captazio. Essere appiccicosi come il miele e tenerceli attaccati fino alla fine del prossimo disco.
You want me to? Am I
Allora, abbiamo voglia di fare questo tuffo underground. Ecco, quindi così andiamo in questi mondi.
Eravamo rimasti alle api nei cimiteri. Stiamo parlando in questo caso di api selvatiche, quelle che per intenderci rappresentano la maggior parte delle specie di api conosciute. Sono prettamente solitarie, non hanno per forza, non tutte perlomeno, vivono in società. È un gruppo però di api particolare che è un po' in declino ovunque per vari aspetti legati alle attività umane. Alcuni ricercatori, dicevo, dello stato di New York hanno trovato nel sedime di un cimitero piuttosto affollato, è il caso di dirlo, una presenza, una popolazione di api selvatiche piuttosto importante, che hanno stimato a 5 milioni e mezzo di individui. Quindi, come detto, non stiamo parlando di colonie di api, ma individui singoli, quindi sono già parecchio. Chiaramente non le hanno contate tutte queste api, hanno fatto delle stime campionando in alcune zone del cimitero e vedendo la densità per luogo, e da lì hanno esteso a tutta la superficie del cimitero, arrivando a questa cifra molto importante. E lo studio recita anche, o dice anche, che pare che questa popolazione sia lì da una novantina d'anni, quindi hanno trovato le condizioni ideali per il loro sviluppo. E lui viene spiegato in maniera molto intuitiva, anche semplice, che ci sono praticamente, questo terreno non è influenzato da grandi attività umane, non si costruisce, non si interviene arando, eccetera, e quindi le popolazioni di api che sono presenti lì possono svilupparsi tranquillamente senza che nessuno le vada a disturbare, e da lì il loro grande sviluppo. Perché dicono una novantina d'anni? Ci sono già degli studi o dei campioni che sono stati raccolti in quel terreno datati del 1935, poi altre osservazioni prima, quindi pare che siano almeno da una novantina d'anni presenti proprio in questo cimitero.
E ne hanno contate tante di api lì?
Ne hanno contate tante, perché è vero che ne hanno campionate tante, ne hanno campionate circa 3.000, e da lì hanno fatto questa stima che ha permesso loro di risalire a una cifra di 5 milioni e mezzo di individui.
Pazzesco!
Una popolazione piuttosto importante. Quindi, evidentemente un luogo favorevole. Ricordiamo però che a livello di biodiversità, fa strano dirlo perché siamo in un cimitero, non è il primo esempio di animali che tornano lì perché sono anche tranquilli. Ci sono anche nelle città svizzere degli esempi di cimiteri visitati dai caprioli, eccetera, eccetera. Quindi non è un mistero.
Meglio stare coi morti che coi vivi certe volte. Senti, arrivano...
Questo lo studio non lo dice.
Non lo dice, lo dico io. Arrivano 800 domande, proprio così, addirittura d'arrivo. Te le leggo così random, da Gilles che dice: ma i padrinati con le api come si possono fare? Elio che dice: l'ape regina mette al mondo api che fanno il miele, l'ape rugina... oggi Elio è un creativo. L'ape rugina mette al mondo api che fanno i cioccolatini. Perfetto, bene, non benissimo. Grazie Elio.
Chiederò a Elio se è d'accordo con quel soprannome scherzoso che potremmo dare a Napoleone, che dopo aver saputo che ha indossato l'ape potrebbe diventare Napoleone, però vabbè, il livello è quello lì, chiedo scusa.
Ma gli sta bene Elio oggi.
Per rispondere alla domanda dei padrinati, vi consiglio di guardare o di chiedere direttamente all'AFTA, la Federazione Ticinese di Apicoltura, o cercare in Google come fare per adottare un'arnia. Sostanzialmente il meccanismo è quello che ho capito, è si parla, paga una certa somma, si sostiene il lavoro dell'apicoltore che si occupa dell'alveare tutto l'anno in maniera sostenibile, e poi in cambio si può ottenere, penso, del miele, eccetera, ma tutto da verificare, da negoziare con le varie piattaforme. Comunque è possibile anche in Svizzera, vedevo che anche in Italia è possibile, anche in Svizzera si può adottare un'arnia. Basta cercare Google, adottare un'arnia Ticino, e poi troverete i risultati.
Diego ha fatto la tua stessa battuta su Napoleone, bella
sintonia.
Sì, invece Alan ti ha beccato da Sterchi ieri, ti beccheranno anche dove vai,
mi
da
spiace.
Bolzani prima
Antonio
o poi.
Antonio mi ha chiesto di parlare di biodiversità domani.
Poi c'è il giardino, ti chiedono di cosa parlerai nella prossima puntata del giardino, poi c'è Prima Ora.
È un tema che nella Prima Ora non vado io, ma è un servizio che presentiamo. Quella puntata del giardino può interessare tutti i proprietari di cani, perché mandiamo in onda un documentario che parla di come i cani siano in grado di capire gli esseri umani. Vedrete un aneddoto: ci sono delle pulsantiere che alcuni cani si trovano anche in rete, hanno pare imparato ad usare per con le zampe far capire cosa vogliono fare, se uscire al parco, se qua e là. Insomma, guardatelo, è abbastanza curioso. Non c'è un legame scientifico diretto, una conclusione dove possiamo dire sì, cane fa questo, però ci sono degli indizi interessanti se siete proprietari di cane, non perdetevi la puntata.
Tornando e per finire ancora alle api, Antonio ti aspetta, Antonio chiede: ciao, ma avevo letto che ci sono più regine in un alveare, è vero? Come fanno a regolarsi le api, da quale regina andare? Questo adesso non so se, tanto oggi giornata mondiale, ci sono diversi approfondimenti.
Esatto, ricordiamo che oltre agli approfondimenti sul web c'è la puntata di Siamo Fuori questa sera dall'apiario didattico, dove si affronterà tutto questo tema.
Ma lì ci possiamo andare volendo, si può organizzarsi?
Penso che si prende contatto e si può andare anche per le scuole, Antonio, o per chi è lì in formazione, però è buona cosa magari chiedere. Non so se privatamente, singolarmente si può passare, ma non perdetevi la puntata di Siamo Fuori questa sera. E si parlerà ancora sul web di questo tema, quindi seguite il sito rsi.ch.
E Sonia conclude dicendo: vi ascolto con interesse, tanto sentito parlare della terapia con punture delle api per i dolori, magari sapere dove possiamo rivolgerci in Ticino, in Italia, se possibile, grazie mille, buona giornata con affetto. Grazie a te, non lo sappiamo, ci dobbiamo documentare, ti rispondiamo.
Apiterapia, Sonia. Sì, è conosciuta, si cercano, cioè, si usa un po' il pungiglione per sensibilizzarsi, evitare di, come dire, diminuire la reazione o il dolore, ma anche lì posso eventualmente linkare dei documentari o degli articoli che abbiamo scritto e preparato su questo tema.
E un'ultimissima cosa, c'è anche un'ape che cambia colore, ma volevamo chiudere così con una sfumatura.
Pensavo fosse una battuta.
No,
c'è uno studio che ha dimostrato che alcune api, sì, perché per dire che non sono tutte bianche, gialle, nere le api, ma ci sono anche di colori metallizzati, blu, rossi e
che bello,
verdi. Le api solitarie in particolare hanno colori differenti, e uno studio ha dimostrato che alcune cambiano il loro colore in base all'umidità, ma ne parleremo sicuramente in un'altra occasione.
È
un colore strutturale che in base all'umidità cambia.
Bellissimo.
Dal verde al blu e viceversa.
E da lì la domanda: to bees or not to bees? Perché cambi colore, quindi...
To bees.
Perché sono tante api colori. Ok, andiamo sugli Stones, cioè sull'omaggio che i Colors hanno fatto ai Rolling Stones, e vi diamo appuntamento un po' dovunque. Cristian è sempre con noi, come lo Spirito
Santo.
No,
ma non vado solo, il mio capo, Davide Conconi, è esperto di api e sarà lui a prendere la parola.
A prima ora stasera.
Siamo Fuori.
Siamo Fuori.
E a prima ora venerdì.
Appunto. Grazie a Cristian, grazie a tutti voi.
Ciao a tutti.
Ciao.